Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Valerio Di Stefano, vecchio appassionato della radio, laureato in lingue, insegnante, blogger, dispone di una biblioteca online che mette a disposizione di tutti per accedere alla conoscenza senza costi. Ospite della nostra trasmissione, Valerio ci parla delle nuove opzioni offerte dalla radio sulle nuove piattaforme, l'interazione, la didattica a distanza, l'e-learning, il mutato stile di fare e fruire della radio, ma anche di fare televisione. Il rischio inoltre del trasferimento della guerra delle onde alla rete web. E come di consueto al termine lo spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, dove potete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Valerio Di Stefano da Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera, ciao Dario e un buon ascolto a tutti gli ascoltatori.
Ecco Valerio, innanzitutto tu sei un vecchio appassionato della radio, ci credi a questa cosa che oramai la radietta, quella portatile che noi portavamo con noi allo stadio, oramai è diventato lo smartphone, no? Questa radietta di 5 mm con l'LCD, dove tu praticamente puoi fare anche il podcast, puoi scaricare lo streaming, oramai è diventata quella la nostra radio portatile.
Ci sono delle considerazioni da fare. Lo smartphone è sicuramente uno strumento che ormai tutti usano. Credo che ancora per la limitata disponibilità di gigabyte di spazio venga utilizzato poco per lo streaming e per il download delle trasmissioni in podcast. La radiolina io ce l'ho ancora, quindi forse sarò un nostalgico, però anch'io dalla mia connessione internet wifi scarico i programmi, li carico su una chiavetta e me li ascolto quando meglio posso.
Diciamo che più che altro adesso le nuove tecnologie puntano al 5G, dove ci anticipano che probabilmente addirittura senza la possibilità di avere nemmeno una SIM, ma semplicemente con la tecnologia 5G ci sarà la possibilità con lo smartphone di accedere ai canali televisivi e alla radio digitale. Peraltro in questo periodo si stanno moltiplicando, diciamo, i contenuti in podcast. Ci sono le varie piattaforme tipo la Spotify, la Apple, che stanno cercando di invogliare il moltiplicarsi di contenuti in podcast, no? Tu questo aspetto come lo stai seguendo? Cosa ne pensi?
Ne penso che si tratta di iniziative commerciali, sicuramente, che poco hanno a che fare con lo spirito della radio. Credo molto nella possibilità ancora con queste tecnologie disponibili di poter scaricare i programmi preferiti, di poter seguire le emittenti preferite in streaming e di poter interagire ancora con le varie emittenti tramite email. Sarò un inguaribile romantico, ma il 5G, se verrà, lo aspetterò con molta ansia e con molta curiosità.
Diciamo che è proprio questo aspetto che diciamo ultimamente, sai, chi studia i media e i new media stanno cercando di focalizzare la loro attenzione sull'interattività, no? La possibilità di interagire con chi fa il mezzo, no? Chi fa la radio, chi fa la televisione, ha la possibilità di interagire adesso l'ascoltatore e l'utente. Tu lo interagisci molto? Mi hai parlato solo delle email, però
No, naturalmente si tratta anche di utilizzare i social network come Facebook, come Twitter, come Instagram per lasciare commenti, impressioni. Questi mezzi li utilizzo molto, sì, devo dire la verità. Non sono l'optimum perché si trovano tanti di quei contenuti a volte anche discutibili, ma per quanto riguarda l'interazione con la radio sono diventati ormai il pane quotidiano, quindi direi sì, li uso e anche con molta soddisfazione.
Ecco, giusto per dare un'idea con chi stiamo parlando, no? Valerio Di Stefano da Roseto degli Abruzzi, provincia di Teramo, ai nostri ascoltatori, puoi dirci che cosa ti occupi nella vita, Valerio?
Nella vita sono un insegnante, poi a tempo perso faccio il blogger, dispongo di una biblioteca virtuale online molto frequentata per chi vuole accedere alla cultura libera.
Chiaramente non ti faccio la classica domanda, perché nella nostra trasmissione proprio in quest'ultimo periodo del coronavirus sono passati diversi insegnanti, no? Che hanno, abbiamo parlato di learning, di didattica a distanza, non voglio diciamo riaprire di nuovo questo discorso che se ne è parlato tanto e se ne parla tuttora, no? da un po' dappertutto, però una cosa mi sembra di aver rilevato, che durante tutto questo periodo di emergenza sanitaria è cambiato lo stile di fare la televisione tradizionale, no? Che si avvicina molto di più allo stile di fare radio, cioè quando tu che conduci un programma radiofonico alzi la cornetta e chiami a chi vuoi per ospitarlo in trasmissione. Adesso con le video chat fanno così anche in televisione.
Sì, è vero, la televisione si è avvicinata molto alla radio da questo punto di vista, soprattutto i canali di news 24 ore su 24, parlo di Rai News 24, ma non solo, del TG.com, di quant'altro sia disponibile sulla piattaforma del digitale terrestre accessibile a tutti. Io credo che questo sia stato soltanto un bene che ha avvicinato molti telespettatori a contenuti a cui prima non potevano accedere, perché oltre all'apertura, diciamo, della disponibilità delle varie emittenti televisive, c'è stato anche un ampliamento di quella che in gergo scolastico si chiamerebbe l'offerta formativa, ovvero di tutti quei contenuti culturali che in piena emergenza coronavirus hanno permesso a più persone di poter accedere alla conoscenza senza costi ulteriori. Questo mi pare un aspetto fondamentale e significativo.
Senz'altro sono d'accordo su te, con te con questo aspetto, però mi premeva di rilevare un dato importante, no? Che ho notato, la maggior parte sono quasi tutti talk show, no? Che è veramente una enormità di talk show che trasmette la televisione tradizionale, c'è quasi sempre qualche esperto, no? Che viene convocato in trasmissione, l'esperto di qualche cosa, uno che sta a casa sua o in ufficio, compaiono quasi sempre tutti con una biblioteca alle spalle per far vedere che leggono libri e sono colti. Però in tutto questo mi sembra che è proprio l'uomo della strada che non si vede più, insomma l'uomo della strada è morto per strada.
L'uomo della strada è fruitore ed è destinatario primo e primario dei contenuti. Sulla qualità dei contenuti sono perfettamente d'accordo con te, caro Dario. Chiaramente se si mette a disposizione il talk show dell'emittente commerciale trasmesso magari al pomeriggio, l'utente ha quello, ma ho sentito di tante persone che attraverso piattaforme come Rai Play, ad esempio, ed è solo un caso esemplificativo, si sono avvicinati a quelli che erano ad esempio i vecchi sceneggiati televisivi trasmessi dalla Rai, quelli di Anton Giulio Maiano, alle commedie di Edoardo, al teatro, alla prosa, all'educazione, alla stessa educazione scolastica. Le trasmissioni della Rai si sono molto molto ampliate in questo senso.
Beh, ampliate, più che altro c'è un maggiore accesso a quello che è stata la vecchia produzione, alle teche Rai, no? Oramai ognuno può costruirsi il palinsesto a suo piacimento. Problema è, in questo periodo è stato un po' il blocco della produzione.
Sì, sicuramente c'è stato anche questo problema. Sono state trasmesse molte repliche, ad esempio, le stanno trasmettendo ancora, ma io credo che questo nuovo approccio abbia solo fatto bene all'utente comune, all'utente che paga il canone e vuole il servizio pubblico. Ecco, questo è un principio su cui personalmente non transigo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco Valerio, tu che sei anche insegnante, no? Ti ricordi in passato c'erano quelle belle trasmissioni che faceva la BBC, il notiziario letto in inglese lento?
Sì, lo slow English. Slow speed
news.
Esatto. Sì, questi sono momenti che abbiamo vissuto, di cui abbiamo soffrito e che si sono persi. Purtroppo non c'è più quel senso di condivisione di elementi minimi di conoscenza di ogni ascoltatore nella radiofonia, ma la radiofonia, soprattutto quella in onde corte, è molto cambiata, quindi
oramai anche quella viaggia verso il digitale, no? Il DRM, quanto prima ci sarà la possibilità di scaricare dati e fare un'interattività anche sulle onde corte, probabilmente sarà una questione di tempi.
Questo è sicuramente un bene. Personalmente in questo momento trovo le onde corte estremamente noiose e ripetitive. Ripeto, credo che il web abbia dato una possibilità immensa all'ascoltatore, una possibilità che prima non aveva, togliendogli magari quella parte di divertimento che c'era nell'alzarsi durante la notte e andare a cercare il fischio tropicale che arrivava da lontano.
Ecco,
ma adesso possiamo dirci soddisfatti.
Diciamo, c'è ancora qualcosa che salveresti di quella vecchia radio, insomma?
Tutti i miei ricordi, naturalmente, l'esperienza, la formazione e tutto quello che è stato il mio rapporto con le emittenti internazionali, sia in lingua italiana sia nelle altre lingue.
Come dobbiamo guardare. Tu ricordi molto bene, perché sei un vecchio appassionato della radio come me, no?
Sono vecchio più che appassionato.
Vabbè. Ricordi senz'altro quel braccio di ferro che c'è stato nel passato, no? Ti ricordi la banda dei 41 metri era intasata di radio che facevano braccio di ferro, Radio Mosca, Deutsche Welle, Radio Berlino, queste radio che si facevano la guerra fredda sulle onde, no? Esatto. C'è ancora un poco di propaganda che adesso va in rete, ti preoccupa questo?
No, non particolarmente, nel senso che io credo che l'utente medio sappia, sia in grado di distinguere quella che è la propaganda.
Questo è il punto, è cosciente l'utente medio che in passato c'è stata una guerra delle onde che adesso si trasferisce un po' tutto qui sul web?
Ma la guerra delle onde che c'è stata in passato era estremamente più dura, più violenta della guerra che si sta consumando adesso sul web. Adesso ci sono dei contenuti indubbiamente a carattere propagandistico, ma la scelta è talmente più ampia che non riconoscere a prima vista quello che ci viene propinato. Quando c'era la guerra dei 41 metri, che tu giustamente mi citavi poc'anzi, scambiavamo la propaganda per informazione, e non era soltanto la guerra dei 41 metri, era la guerra del blocco dell'est contro il blocco dell'ovest, perché emittenti che trasmettevano da dall'ovest della Germania, erano, se vogliamo, la risposta, forse anche un po' propagandistica, a quelli che erano i segnali, per esempio, di Berlino, di Varsavia, di Budapest, di Mosca e di quant'altro abbiamo avuto, con cui abbiamo avuto a che fare.
Diciamo che comunque adesso è chiaro e palese che ci sono dei paesi come l'Iran, come la Cina, come la Russia, che ancora fanno tanta propaganda, però è molto più esplicita, la si riconosce meglio rispetto al passato.
La si può anche evitare, volendo, la si conosce, la si individua e se ne traggono le dovute conclusioni. Io non ho nulla contro il lavoro di Russia, Cina e Iran, ma credo che l'ascoltatore abbia dalla sua il vantaggio di poter scegliere e mi auguro anche la capacità di saper scegliere quello che ascolta, come lo ascolta e soprattutto come interagisce con le emittenti. Questo è fondamentale.
Valerio, alla fine siamo andati a finire su un discorso molto molto serio. Purtroppo vedo che il tempo a nostra disposizione è seriamente terminato. Io, se non hai altro da aggiungere su questa chiacchierata, direi di passare ai saluti.
Bene, allora io saluto te, ti ringrazio tantissimo e soprattutto saluto gli ascoltatori. Mi raccomando, ascoltate la radio, che è il mezzo che più ha resistito a tutte le innovazioni tecnologiche a cui stiamo assistendo e di cui stiamo felicemente godendo.
Allora, da Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, Valerio Di Stefano, grazie per essere stato con noi, a risentirci, ciao.
Grazie Dario, ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La Huawei, già nella lista nera americana perché sarebbe finanziata direttamente dall'esercito cinese, ora rischia di essere esclusa anche dal Regno Unito. Svolta storica infatti di Boris Johnson sul 5G, che è pronto a bandire Huawei e per il quale si è già esposto a critiche. Il Regno Unito è pronto a bandire l'uso della tecnologia cinese Huawei nella sua rete 5G già quest'anno per motivi di sicurezza. Una vera e propria inversione a 180 gradi da parte del premier Boris Johnson, che a gennaio aveva consentito al colosso orientale delle telecomunicazioni di svolgere un ruolo limitato nella nuova rete mobile britannica, sfidando le pressioni degli Stati Uniti per tagliare fuori la società di Pechino. A far cambiare idea al governo di Londra potrebbe ora essere uno studio che sarà presentato a Johnson questa settimana dall'agenzia governativa che si occupa di comunicazione e intelligence, la quale avrebbe riconsiderato la garanzia fornita a suo tempo sulla sicurezza delle tecnologie del colosso asiatico. Secondo il nuovo parere, le sanzioni statunitensi imposte a Huawei costringeranno infatti la società a utilizzare una tecnologia cinese non affidabile. La notizia per ora è soltanto un'indiscrezione, riportata dal Sunday Telegraph e dal Sunday Times e confermata anche da altri media britannici, che su cui il governo Johnson non ha voluto rilasciare commenti ufficiali. Non è tardata invece ad arrivare la replica piccata di Huawei per bocca del suo responsabile dei media internazionali, Paul Harrison. La società ha accusato Londra di farsi dettare le politiche dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Gli USA, secondo il gigante delle telecomunicazioni cinese, stanno semplicemente tanto per recuperare la posizione di mercato e su 5G rispetto al leader globale Huawei, senza fornire prove a sostegno delle loro infinite accuse. Record di rifiuti elettronici, 53 milioni di tonnellate nel 2019, ovvero circa 6,3 kg a testa, solo il 14% verrebbe riciclato. Non tutti i comuni fanno la differenziata per il materiale elettronico e oltre questo argomento occorrerebbe considerare la cosiddetta spazzatura spaziale, ovvero satelliti fuori uso, che ruota in orbita intorno alla Terra e di cui ogni tanto cade giù qualche pezzo. Il mondo nel 2019 ha prodotto 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, una cifra mai toccata prima, corrispondente a 6,3 kg per abitante, con i cittadini europei che raggiungono i 16,2 kg. Lo afferma il rapporto annuale dell'Università dell'ONU e della International Solid Waste Association, secondo cui la cifra è destinata ad arrivare a 74 milioni di tonnellate entro il 2030. Tra i materiali scartati soprattutto plastica e silicio, ma anche grandi quantità di rame, oro e altri metalli preziosi. Se venissero recuperati varrebbero 57 miliardi di dollari. a causa del coronavirus che ha colpito fabbriche e uffici. La produzione di massa dell'iPhone 12 sarebbe in ritardo di 1 a 2 mesi rispetto alla tabella di marcia. Lo ha riferito il quotidiano asiatico Nikkei, secondo cui la compagnia californiana starebbe facendo pressione sui fornitori per cercare di ridurre il ritardo. In base alle fonti citate, l'eventualità peggiore, cioè lo slittamento al 2021 del lancio del nuovo iPhone, è ora meno probabile rispetto a quanto fosse 3 mesi fa. La nuova linea di melafonini, composta da 4 modelli con connettività 5G, dovrebbe quindi riuscire ad arrivare nei negozi in autunno, o comunque entro l'anno. Stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, di iPhone 12 ci sarà un modello da 5,4 pollici, 2 da 6,1 e 1 da 6,6 pollici. La produzione di massa dei primi 3 modelli dovrebbe iniziare a settembre, mentre per lo smartphone più grande slitterà a ottobre a causa di un design più complicato. Per far fronte al più di contagi da coronavirus negli Stati Uniti, Facebook e Instagram ricorderanno agli utenti di indossare la mascherina. I social hanno annunciato che a breve in cima alle due applicazioni comparirà un messaggio che invita all'uso del dispositivo di protezione per coprire naso e bocca, così da prevenire la diffusione del virus. L'esempio verrà seguito anche dagli altri social. A parlare di mascherine è anche Twitter, che introdurrà un tasto per l'edit dei tweet. Solo Twitter su questo argomento ha raccolto 2 milioni di like e quasi 600.000 condivisioni.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.